cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata a tutti, buon pomeriggio, bentrovati.
Buona giornata, da ieri è una buona giornata, una bella giornata.
Da oggi è fulgida, splendente, lucente. Sono tornata qui in studio insieme a te, Antonio Paolino.
Ti sto facendo i dispetti.
Sono qui da 3 secondi, mi hai già abbassato l'audio della cuffia. Ti sei rivolto con tono stizzoso.
Ah, ma sei qui? Ah, no, sei in collegamento. Ciao Chiara, che piacere rivederti e riaverti. Mantengo sempre la distanza anche più di un metro, perché c'è scritto almeno un metro.
Sì, proprio così, per una questione di antipatia.
Anticorpi.
Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Yves in regia, bentrovati buon pomeriggio a tutti. Poi c'è Yves, quindi il trio è al completo.
Mamma mia, una a sinistra e una a destra, non so da che parte stare tranquillo.
E tu sei, chi sei, il padre eterno, vorresti dire?
No, 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 non mi confondere con qualcuno che è più in alto di me, eh?
Molto più in alto. Vuoi un francobollo?
No, non spedisco più lettere, penso dal giorno del mio ultimo.
Ma è una roba da appassionati, da filatelici, da filatelia. Non vuoi uno dei, sembra che li venda. Non vuoi uno dei 400.000 francobolli stampati dalla zecca dello Stato che si acquistano sul sito delle Poste Italiane per commemorare i 9 scudetti, le glorie della Juventus, i 9 scudetti consecutivi. Costa 1 euro.
€1.10, si precisa. €1.10. Ti posso leggere un messaggio che mi è arrivato, se non l'ho cancellato, non sapevo di questa notizia, poi mi sono informato, no? E c'è una mia carissima amica di Palermo, ama la Juve più di se stessa.
Addirittura?
No? Addirittura. È corsa subito a comprare il francobollo, ha cercato il francobollo, non so se l'ha reperito o meno. Poi quando ha saputo che forse c'era Sarri stampato sul francobollo, no? Mi ha detto alt, poi si è resa conto, si è informata, meno male che sul frontespizio non c'è Maurizio lo chiama lei.
Mi sarebbe sembrato un po' esagerato, che addirittura cattivi. La faccia di Maurizio Sarri, così un po' come la regina Elisabetta, perché adesso non è che sia proprio, andiamo a cercare tra le figure più emblematiche,
Maurizio Sarri che alza lo scudetto della Juve,
della storia della Juve, spicchi Maurizio Sarri.
È il suo scudetto, l'ha detto anche Agnelli, è il suo scudetto, e quindi avrei messo Sarri che abbraccia il bianco e il nero, cioè Sarri che abbraccia nel...
Bene, avrebbero comprato un sacco di tifosi del Napoli, eh?
No, assolutamente, l'avrebbero preso. Non ti dico come avrebbero appiccicato il francobollo sulla lettera in certe piazze, eventualmente, avessero visto Sarri. Al di là di queste battute iniziali, sono contento di rivederti, finalmente il mini club riapre, no? A casa tua, saranno un po' più libere di questi giorni. Ho ricevuto 2 o 3 querele da parte del telefono azzurro per quando sbattevi la bottiglia di plastica per finta, a bottiglia per finta, ricordiamolo. Sono contento che tu sia qui, anche perché io il numero di telefono fin là non lo vedo e non l'ho ancora imparato. No, 340
dai, di
340-54-25-324.
Sei vergognoso, no, dopo un anno e mezzo e fischia.
Ma lo so,
radio
perché pago sempre la bolletta. Pago sempre la bolletta, quella che tu non paghi mai. No, sono contento al di là di tutto. Grazie, perché no, io devo ringraziare pubblicamente Chiara, perché ogni tanto qualcuno mi dice: ma si vede che andate d'accordo, però ogni tanto. Ma no, ogni tanto noi scherziamo, ci mancherebbe. Secondo voi un direttore che può decidere tutto qua dentro, no?
Certo.
Cambiare le pareti, farla diventare radio nerazzurra, radio milanista, radio... No, no, assolutamente no. Non potrebbe invece permettersi di cambiare showgirl, collega?
No, showgirl.
Showgirl no?
C'ho più l'età, c'ho più il fisico. No, forse
dai.
Non li ho mai avuti, ma ormai...
Yves, non gli hai detto che l'abbiamo iscritta al Grande Fratello della prossima edizione? Sì. Con te, perché andate...
Ci si può iscrivere.
Generi diversi. Sì, li abbiamo iscritti. Beh, almeno ci proviamo. Yves sogna di entrare al Grande Fratello e di uscire la sera dopo. Ubriaco, però.
Vogliamo iniziare a parlare di calcio?
Sì,
oppure...
parliamo di calcio. Oggi non ho pensato ai temi. Allora. Ho fatto una riflessione leggendo un articolo. Tra l'altro avremo poi l'autore dell'articolo in chiusura di puntata.
Sì.
Ve la butto lì. Lo sapete che sono un po' folle, no? A volte, cioè, è inutile concentrarsi sempre se gioca, se non gioca, se Dybala, se Ronaldo, se e magari rivorreste il ritorno di Mandzukic, cioè questi temi. Çalhanoğlu alla Juve può far bene. Ogni tanto li trattiamo, ogni tanto cerchiamo di approfondire davvero in profondità, mettendo la mano nel sacco pieno di notizie. Giocatori normali, quelli normali, quelli che voi definite normali, alla Juve o tra le big? Adesso diciamo tra le big, perché poi un giocatore che fa molto bene a Crotone, un giocatore che fa molto bene al Genoa, un giocatore che fa bene nella Triestina, no? Che interessa poi i club, le big. Ma perché poi non lo vanno a comprare, no? O perché poi lo riempiono o non lo riempiono di soldi? Questo non mi interessa in questo momento. Dico, poi diventa improvvisamente, se lo diventa, normale. Quali sono i giocatori normali, secondo voi, nelle grandi rose della Serie A?
Quali sono, secondo voi, quindi i calciatori normali pagati troppo? O no?
Togliamo i pagati troppo, poi lo aggiungiamo nella seconda ora questa sfumatura, okay. L'aggiungiamo nella seconda ora, un passo alla volta, sì. Papa Nicolao, torni al posto, studi per la prossima settimana, cioè per la prossima ora, no? Dopo le 2:30, quando non ci vedranno in televisione, possiamo dare tutte le risposte del caso. Quali giocatori normali che a volte i giornali, le radio, gli opinionisti, i tifosi rendono speciali? Io penso che di speciali è facile rispondere chi siano in questo momento in Italia, la Juve, di qua e di là. Più difficile invece riuscire a ragionare su quelli che sono giocatori normali. Attenzione, per giocatori normali non vogliamo essere offensivi nei confronti di nessuno. Certamente delle squadre speciali hanno, a mio avviso, più giocatori speciali che giocatori normali. Tanto per essere chiari.
3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
Non ripeto, vedi che lo so anch'io.
Ma li confondi. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Questo il numero per rispondere al nostro sondaggio, per interagire, per commentare, per mandarci a quel paese. Ci sta.
Ci sta. Non l'ho ancora fatto nessuno, ma prima o poi noi lo...
Ma secondo me qualcuno l'ha fatto. Più nei tuoi confronti che nei miei.
Sì.
Ecco, il primo che ci manda a quel paese è Yves, per esempio.
A tutte e due o solo il direttore? Tutti, bravo. Oggi è carico il nostro regista. Ciao
per
Yves.
Per condicio. Bene, mancano po'. Oggi si allena la Juve? Finita la cuccagna. Quanti giorni che stanno così in panciolle?
Due giorni questa settimana, tre l'altra. Pensa a te, facciamoli lavorare un po' di più sti ragazzi. No, perché
Rabiot
poi si fanno...
Rabiot si è fatto male.
Ma io devo capire queste situazioni. Si è fatto male, alcuni devono ancora giocare. Rabiot si era fatto male. A me era giunta voce che sarebbe tornato a Torino. È rimasto. Ha giocato pur di battere Ronaldo. Vedi cosa si fa nella testa di un giocatore. Pur di affrontare l'avversario, affrontare l'amico, batterlo. Non con un gol di Rabiot. È finito 1-0 con Ronaldo che è andato vicinissimo al gol e vuole tornare quanto prima a realizzare in nazionale un gol che lo farebbe avanzare ancora nella classifica. Dico, vedete che qui, al di là di chi lo allena, al di là della nazionale, al di là dell'impegno di Nation League, si sta giocando troppo, e questo lo diciamo da lontano 1820, va bene. Però un giocatore che è lì, cioè a me ha fatto piacere vedere Bonucci non giocare, perché se mi dicono che non sta bene, rimasto in nazionale, non può giocare la partita, l'avessi visto in campo, diciamo che lì un occhio di riguardo nei confronti del club ci vuole. Rabiot era necessario che giocasse? E Rabiot potrebbe rientrare anche nella nostra classifica di oggi, giocatore normale.
Io lo so che tra i primi normali che metti tu,
per me è un giocatore normale,
proprio
Rabiot. Io ero un giocatore normal Paolino. Avevo dei miei compagni molto più forti, ma che avevano necessità di avere un normal Paolino sulla corsia di destra piuttosto che in mezzo al campo, quando ho giocato in mezzo al campo. Però ce ne sono alcuni, e basterebbe che i settori giovanili facessero bene il loro mestiere, andando a cercare in giro per i campi di Serie C. Ci sono letteralmente dei fenomeni che al momento prendono 1500 euro, anzi non li prendono magari neanche più da qualche mese per i problemi che ben conosciamo. Ecco, però è più semplice andare a prendere un nome americano, un nome francese, un nome tedesco, un nome sudamericano, affidarsi al fiuto di qualche procuratore. Molti sono bravi, altri sono dei rivenditori automatici di cose normali, di giocatori normali. Ecco che qui bisognerebbe imparare forse a investire, se non di più, meglio i soldi che invece si investono in pochi giocatori. questa è l'unica strada da prendere da adesso in avanti. Cioè, tanto per intenderci, 8 milioni di ingaggio, 4 milioni di ingaggio dato a un Mister X, a un Paolino qualsiasi, a un Yves qualsiasi. Tu gli daresti 4 milioni a un Yves qualsiasi? A un Papa Nicolao che mi arriva dalla Grecia?
Sì.
Allora,
Yves
il mercato
sì.
È globale. Ma se poi penso che nell'ultima giornata in Italia, l'ultima giornata di campionato giocata in Italia, il 33%, il 30% circa, poi vi dirò l'esatta percentuale, era di giocatori di... il tasso più basso di giocatori italiani presenti in campo, allora dico, globalità vuol dire che dovrebbe essere almeno uno su due, uno sì, uno no, o quantomeno i più forti devono guadagnare un po' di più, ma non troppissimo, perché troppi giocatori, ecco qui il mio sondaggio, troppi giocatori sono normali anche nelle formazioni big del nostro campionato. Quali? Li chiedo a voi.
Allora, Roberto ci scrive: quali sono i giocatori normali? Secondo voi, ricordo il nostro sondaggio.
Uno per squadra, ditemi un po' di nomi.
Fa una lista infinita.
Mamma mia.
Parolo, Freuler, Castrovilli, Orsolini, Fabian Ruiz e perché no Nuitink dell'Udinese. Oltre a decine di grandi ragazzi normali nelle serie inferiori.
Perfetto, io andrei a prendere un ragazzo normale delle serie inferiori e lo proverei alla Nuitink, no? Che fa una partita buona. Mamma mia, abbiamo trovato il fenomeno. Ma perché dai settori giovanili in pochissime squadre, da pochissime squadre, salgono in prima squadra e quando ci arriva qualcuno, io ripeto, non conosco ancora bene Frabotta, ma mi fido ciecamente della possibilità che viene data a questo giovane o altri giovani come lui se ha a promuoverlo sul campo è stato e al momento un certo signor Andrea Pirlo, che è un po' il fiuto più di me, probabilmente ce l'ha.
Allora, intanto vi voglio ricordare anche i nostri, oltre al nostro contatto, il nostro numero di telefono, anche come vederci, come seguirci. Siamo su radiobianconera.com in streaming, sempre comunque siamo sulla nostra applicazione che vi invito a scaricare, disponibile per tutti i dispositivi mobili. E tra le 13 e le 14.30 siamo su Boom Channel, sul canale 68 in tutta Italia, da lunedì alla domenica, quindi da lunedì al venerdì trovate noi due di Cose di Calcio, il sabato tutta la Juve che vuoi e domenica... Domenica Sport con Luca Cavallero.
Ricordando che questa settimana colpo di tacco si sposta perché il programma mobile, no? La nostra...
Non vedo l'ora. Mamma mia, meno male che riprende. Quanto manca?
Ah, dicevo meno male.
No, non vedo l'ora di rivedere una partita di campionato. Il Cagliari, ragazzi.
Cagliari, attenzione che arriva il Cagliari. Colpo di tacco sabato sera in occasione proprio in concomitanza della partita. Ottava giornata di campionato tra Juventus e Cagliari alle 20.45 allo Stadium. Con collegamenti con signor Let's go! Go! Non vi dico chi è.
Chissà chi sarà. Sentiamo messaggi
buongiorno,
vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Hola.
E un saluto ai fratelli di Unione Juventina, Big Family. E, guarda, secondo me un giocatore normale che tutti quanti l'hanno fatto diventare speciale, mi dispiace, italiano, gioca in una grandissima squadra all'estero, che è Verratti. Però a me non mi ha mai detto niente, sinceramente. Cioè, un gran buon giocatore, ma non è speciale come lo fanno apparire i giornali. Ciao Ciccio il Gobbo.
Oh, Ciccio il Gobbo, era un po' che non ti sentivo così firmare anche il tuo vocale.
Marco Verratti, che non ha mai giocato in Serie A in Italia, giusto? Dal Pescara della Serie B è stato acquistato direttamente dal Paris Saint-Germain.
Allora,
ormai un bel po' di anni fa sta diventando una bandiera di questa squadra.
Assolutamente. Anche uomo spogliatoio, mi dicono. Diciamo che non sta facendo... Cioè, a me continua a piacere questo giocatore. Però ammetto che mi sta facendo riflettere quello che ha detto il nostro ascoltatore. Ricordando da dove era partito, ricordando che la Juventus su di lui non volle investire 25 milioni di euro, ricordo Marotta all'epoca, una Juventus che aveva seguito le gesta in Serie B col Pescara del trio fantastico Immobile, Insigne e Verratti. Io vidi delle partite del Pescara proprio perché incuriosito dalla presenza intanto dell'amico Ciro Immobile, che ho conosciuto ai tempi della formazione Primavera con Maddaloni titolare di quella panchina e di quella squadra che riuscì ad andare che giocò veramente bene e riuscì a imporsi dopo tanti anni a livello giovanile. E poi di Insigne e di Verratti. Io sono un cultore dei giocatori che giocano in mezzo al campo, che giocano testa alta, e chiaramente non riesco a intuire ancora il salto tra una Serie B e una Serie A, probabilmente vedendo poche partite. Però da tutti i fronti me ne parlavano molto bene. Il fatto che sia arrivato al Paris Saint-Germain e che venga riconfermato, io penso che qualcosa di buono abbia fatto e abbia nelle sue potenzialità. Certamente mi sarebbe piaciuto vederlo in Serie A, perché il campionato francese, ditemi quello che volete, al di là che possa Lione battere la Juventus e eliminarla, no? Dico che la corsa sul lungo alla fine poi la vince veramente lì la squadra che ha investito un po' di più, cioè i soldi messi sul piatto aiutano ad agevolare, ad incrementare la classifica di qualche punto. Quindi Verratti lo promuovo, non lo promuovo con lode, perché in nazionale è troppo poco vederlo così e lo vorrei vedere in Serie A. E poi il Paris Saint-Germain non lo promuovo con lode assolutamente, perché vediamo quanto ha investito, no? E quanto abbia in proporzione perso molto di più addirittura rispetto anche alla Juventus, che è arrivata più in là, ma storicamente ha iniziato anche prima il suo percorso.
Ci scrivete Andrea da Roma, le nazionali vanno a penalizzare solo noi, Bernardeschi gioca male alla Juve perché ha troppa pressione mediatica. Poi un consiglio a Pirlo, metti in rosa Correa e Rafa, ci scrive Andrea da Roma per l'appunto. Fernando invece si interroga su che fine abbia fatto Fagioli, che era un predestinato.
Ma Fagioli bisognerebbe chiedere, mi dicono che stia giocando bene.
Già chiederlo a Cavallero, quando ci sfugge qualcuno delle...
Guarda, non ricordo la squadra, però te lo vado a cercare, però me ne parlano un gran bene, ogni tanto mi arrivano notizie, messaggi, lo potremmo chiedere anche al buon Malù, e quindi... Certo, io diffido sempre un po' dai giudizi strapositivi in generale, quando poi non portano al nulla da un po' di anni a questa parte. Allora, degli investimenti nei settori giovanili vengono fatti. Fagioli era un pupillo di Allegri. Mi sembra che venne acquistato dal Pescara, se non vado errando. E a certi livelli fai già la differenza, però poi ti devi confermare nel breve. Posso immaginare, cioè posso credere che in 10 anni... tanti giovani siano stati utilizzati, la maggioranza di questi giovani sia stata utilizzata non solo dalla Juve per fare esclusivamente plusvalenze, per fare benino a certi livelli. Io penso che alcuni giocatori abbiano, non dico il diritto, ma abbiano la possibilità di giocare in grandi club qui in Italia, no? E a quel punto di essere valutati davvero almeno per una stagione, non aspettando il loro momento dalla panchina giocando 3 minuti alla fine di una partita di Champions piuttosto che 5 in una partita in trasferta di campionato contro una neopromossa, tanto per intenderci.
Di Verratti mi piace una sola cosa, la fidanzata, e non dico altro. Ci scrive un ascoltatore al 340 5425 324.
Questo l'ha scritto a te.
Fidanzata aveva sollevato un polverone il cambio di fidanzata di Verratti, che risale forse alla scorsa estate.
Guarda, io quando leggo la tua pagina di gossip rimango impressionato quanto...
C'era stato un caso intorno a questo cambio di fidanzata di Verratti, ma non mi ricordo per quale
motivo. L'ha cambiata? Quindi è libera, possiamo dirgli che è libera?
No. Questa attuale, da quando ci si è
sposato adesso, mi sembra. No?
Vabbè, o forse lo era, ha lasciato la moglie, non mi ricordo.
Vabbè, però informati bene, cioè non ci puoi mettere tutta questa curiosità.
Cioè non è che posso comparire, adesso voglio dire, in un canale nazionale, in TV, in tutta Italia, senza sapere i cavoli di Marco Verratti. Giusto, sono impreparata, hai ragione. Voi invece siete molto più preparati di me, ci state appunto scrivendo, state rispondendo al nostro sondaggio di oggi, ovvero quali sono i calciatori normali, che poi magari vengono anche un po' sopravvalutati dalla stampa, dai media, dai tifosi stessi.
Esatto, un po' da tutti.
Parlando di centrocampisti a testa alta, comprate Karel Aiting, centrocampista centrale dell'Ajax. Lo vuoi? Conosci?
Chiediamo a Cavallero. Questi nomi li prenderemo, li parliamo. No, non è che
chiamiamo Malù.
Chiameremo Malù, perché effettivamente su questi nomi ci sono gli occhi di tante squadre.
Non so se avete letto i quotidiani spagnoli stamane, ma soprattutto il famoso, l'ormai celeberrimo Chiringuito TV, in pratica hanno annunciato il non rinnovo ufficiale del capitano del Real Madrid Sergio Ramos, con la vecchia signora candidata principale per accaparrarsi il bello e bravo.
Vabbè, c'è anche mio zio che smette con la con quota 38 di giocare a calcio. Io direi che bisogna cambiare filosofia, ragazzi. Andato, bravi, non posso pensare che stiamo investendo magari già da sabato su Demiral, se merita la Juventus, su De Ligt, che merita la Juventus perché l'ha già dimostrato e penso che sia davvero, cioè capiamo sempre di più il motivo di quell'impegno economico da parte del club. Devo puntare su una coppia nuova, una coppia che ha bisogno di amalgamarsi, una coppia che possa crescere ancora con Chiellini e Bonucci e ovviamente anche con altri giocatori.
Abbiamo dei messaggi vocali da ascoltare, sentiamo.
Frabotta è un predestinato.
Frabotta, vedi?
Pino da San Giorgio Alliri.
Frabotta che invece chi solo qualche giorno fa criticava tra ascoltatori?
Siamo un po' tutti scettici, cioè onestamente tutti si aspettano, fra un po' uscirà anche il nome di Marcelo. Certo che io Marcelo a 28 anni avrei fatto una follia per prenderlo, no? Una mezza follia, non una follia. Perché vediamo, cioè rendiamoci conto, o ti attrezzi nel giro di 2 o 3 anni prendendo i pezzi migliori e non solo strategicamente per toglierli all'avversario in Italia. Cioè quello che si è fatto con Pjanic e Higuain, io la ritengo una mission parziale, cioè un tentativo di rinforzare la squadra, no? Facendoli giocare assieme, mettendoli in un contesto, ma intanto andando a vendere altre pedine. Cioè, il ragionamento ci sarebbe stato, giusto o sbagliato che fosse, no? Azzeccato o meno, quello di tenere il Pogba di turno, cioè dopo che eri riuscito a prenderlo, lo dovevi conservare, dovevi blindarlo, no? Dico, se ci credevi, ma mi sembra che se tenti addirittura di andarlo a riprendere, forse il vuoto che c'è in mezzo è stata un'operazione commerciale. Allora, è vero che bisogna vendere, svendere, ricomprare per fare plusvalenze, per mettere a posto anche i conti. Io penso che per mettere a posto anche i conti ci siano momenti in cui è fondamentale. Il Real Madrid quest'anno non ha comprato nessuno, quindi non spende niente. Non devi alzare gli stipendi, tanto per essere chiari. Io non andrei a prendere un giocatore normale come Çalhanoğlu, dandogli 7 milioni, sono sincero. Cioè, vado a cercare giocatori normali a cui gli do... Ma è possibile essere disturbato con questi comizi non autorizzati da parte della nostra regia, dall'altra parte? Che non ti vogliono, no Chiara. Cioè, no, Chiara ha un senso qua, col direttore a fianco, perché lei un giorno diventerà direttrice di questa...
Ma dove...
Antonio esonerato è bellissimo.
Dove vuoi andare tu senza di me? Manco più il Bruco Mela.
È chiuso?
No, non lo so, qualche settimana fa era ancora aperto.
No, per fortuna, mi stavi dando una bruttissima
notizia.
Scusami,
il Bruco Mela è un'attrattiva... Allora, adesso non mi ricordo se era prima del zona rossa. DPCM. Verso il 25 di ottobre, parliamo chi ci sta seguendo da tutta Italia e non da Torino. Parliamo di una nota giostrina in Piazza d'Armi, qui a Torino, dove il nostro direttore usava andare spesso e volentieri in compagnia di Pogba.
esatto, con Pogba e facendo le fotocopie false del biglietto
plastificato. Verso il 25 di ottobre era ancora aperto. Era ancora aperto il Bruco Mela. Non lo so, passerò a vedere, poi ti terrò in...
Guarda, ritorno...
Andiamo a fare un giro sul Bruco Mela insieme, su vagoncini distanti.
Separati, certo.
No, perché sennò lì si sta proprio...
Tu quello sganciato, quello che chiedo l'ultimo, me lo sgancia?
Allora, continuate a scriverci al 340-5425-324. Quali sono, secondo voi, i calciatori normali? Adesso ascoltiamo
come
le news
detto bene,
dallo stereo.
Cose di calcio.
Sono le 13.34. Bentrovati Antonio Paolino, Chiara Papanicola.
Borbottone.
Qui solo c'è una pentola di fagioli. Non
solo perché ho aperto le finestre.
Ricambio d'aria. Non ci sono in questa bella stanza della diretta di Radio Bianconera. 340, che cosa c'è invece? I vostri messaggi. Tanti, rispondete sempre numerosissimi al nostro sondaggio. Al 340-5, quando vedo l'ora di rifare la schedina venerdì. Guarda, quanto mi... 2 settimane senza schedina. Sei in astinenza, ho bisogno del Cagliari. 340-5425-324. Voi state rispondendo al nostro sondaggio, quali sono i calciatori normali. Abbiamo dei messaggi vocali da ascoltare, chiedo al nostro buon Ivi in regia, sentiamo.
Buongiorno a tutti voi in Ciao. Radio Bianconera. Ciao. Che bella trasmissione che state facendo.
Grazie.
Comunque sabato sera alle 8.45 si gioca con Cagliari-Juve, oppure Juve-Cagliari. Alle 20.45.
Il nostro inviato. È nostro.
Comunque quella partita...
Il nostro info point, vincere. Lui.
Si deve vincere la signora Juve.
Grazie.
E deve giocare bene.
Ah, ma dura tanto il messaggio.
E Morata.
Mm-hmm. Finito?
Perché quando sta Morata e GR7 davanti, sì? Si fanno i gol.
Si fanno?
I gol.
Dobbiamo andare avanti. Dobbiamo andare.
Ho capito una cosa, una volgarità.
Sopra.
Sì?
A Milan.
Finito?
Ah, su quale binario? Non ho capito il binario. No,
comunque,
ma
per chi
bello.
Non lo sapesse, c'è una partita sabato. Come? Juventus Cagliari.
Come si chiama?
Non lo so, non l'ha detto.
Ricordati la prossima volta, ce lo mandi. Ogni tanto, mandaci il segnale orario.
Ricordarci gli appuntamenti
perché.
Sono di Castellammare di Stabia.
Ah, fantastico.
Saverio Norma Juventino.
Saverio.
Di Castellammare di Stabia.
Ha declinato anche le sue generalità.
Sì, sì, sì. Codice fiscale. Vive in un mini club come te. Quando non sei in radio, vive in un mini club. Cioè, o sono tutti i suoi figli, e se lo sono ben contento per lui. Oppure, no, grazie. Il nostro info point di Castellammare di Stabia.
Sentite cosa ha detto Bergomi? Anche secondo lui Morata e Ronaldo vanno meglio insieme piuttosto che Ronaldo con Dybala.
Sì.
Un po'
appena,
come il nostro
appena Morata, cioè se Morata non avesse iniziato a segnare, avrei voluto sentire i commenti di tutti questi bei gufetti
l'ha
che
esaltato,
girano attorno.
Bergomi l'ha esaltato.
Sì, perché sta segnando, Morata. Perché sta segnando. Andiamo a sentire cosa dicevano prima del suo arrivo, che forse non era la scelta migliore, perché era Dzeko, perché
come sei polemico.
No, è vero,
come
è vero.
Sei polemico.
Io vi dico che le cose stanno andando bene là davanti, ma attenzione a mettere i gomiti sul libro e non leggere la pagina dedicata a Paolo Dybala. Cioè, mi sembra che adesso si lega troppo facilmente sempre la storia, no? Ronaldo, Morata, perfetto. Però attenzione che la Juventus deve avere a suo favore una caratteristica, la duttilità. La duttilità che possono dare a questa squadra, la presenza in campo, contemporanea o non contemporanea, basta che ci siano equilibri. Chiesa, che mi sembra essere partito col piede giusto. Kulusevski, che a mio avviso non è assolutamente un giocatore normale, ma molto di più, ma non ancora un fenomeno, ma lo può diventare, no? Anche per stazza fisica. E Paolo Dybala. Teniamocelo stretto, usiamolo, sfruttiamolo, diamogli l'importanza giusta, perché a mio avviso magari non se ne pentirà nessuno, perché ci si dimentica facilmente, soprattutto se nei periodi finali di una carriera con una maglia si ha poco spazio. Ma attenzione, perché io proverei a volte anche Dybala Ronaldo, perché i discorsi sulla carta mi piacciono poco, no? A me piacciono i discorsi in campo, quando i giocatori dello stesso reparto si aiutano senza troppi egoismi.
Intanto qualcuno ci sottolinea il fatto che c'è un'allerta, una spia accesa su Rodrigo Bentancur, ma ne siamo appunto informati.
Pensavo più in radio, mi stavo preoccupando.
Perché, diciamo, a rischio ipotetico Covid, Rodrigo Bentancur, che verrà certamente monitorato nel corso dei prossimi giorni, così come tutti, come il resto dei calciatori, perché la Federcalcio dell'Uruguay ha informato che Mattias Vina e poi Luis Suarez e Rodrigo Muñoz sono positivi al Covid, asintomatici, sono già in isolamento, quindi compagni di squadra in nazionale uruguayani come lui, dunque ci sarà un monitoraggio pressante su Rodrigo Bentancur. È chiaro che qualora l'avesse contratto, verrà posto in isolamento anche lui, e questo vorrebbe dire un'assenza a centrocampo. Ma c'era Bio, ma di che si preoccupavamo?
No, c'è Arturo Melo, che non sta bene.
Ah, già, giusto, di che si preoccupavamo? C'è Arturo Melo.
Arturo Melo che deve giocare, magari torna, se inguaia pure lui. È un problema generalizzato.
Chi c'è, scusami? Fammi pensare. Allora, Rabiot.
Beh, c'è McKennie. Ah. Ieri ha vinto 6-2, il primo set.
Facciamo
contro Nicaragua.
Un centrocampo a due? McKennie, Artur Melo? Perché anche
tu
altri.
Scherzi col fuoco, tu scherzi col fuoco. Poi quando ti trovi con i giocatori contati, no?
E tocca Pirlo, a me, poi.
E Pirlo tocca a te, e poi prendi un 4-0 dal Cagliari, no? Poi ti senti gli insulti. Altro che politically correct. Andiamo di vocali, magari. Sentiamo. Qualcuno ti può servire.
Sentiamo qualche
per curarti.
Vocale. Sì.
I calciatori normali sono quelli senza tatuaggi. E purtroppo più andiamo avanti e più non ce ne sono più. Pino da San Giorgio Alliri.
Pino, vedi una sfumatura.
C'è un calciatore senza tatuaggi? No, non lo so. Ronaldo. Ronaldo mi sembra che non abbia tatuaggi.
Non lo so, io non certifico queste cose perché...
A meno che non ce l'abbia in mezzo alle chiappe. No, cioè volevo dire, nel senso che quando lo vedi...
Non lo so, però lui non ha bisogno...
Però adesso che ci penso, le varie foto che pubblica anche sui social in costume da bagno, non mi sembra di ricordare di aver visto
sicuramente...
dei tatuaggi.
Allora, intanto io non sono contrario ai tatuaggi.
Poi ci sono delle zone.
C'è chi mi avrebbe voluto riempire di tatuaggi nella sua vita. Perché fate tutti così?
Anche il Berg. Federico Chiesa, via. Scommetto che Federico Chiesa non ha tatuaggi. Perché lui è proprio la faccia da bravo ragazzo.
Potrebbero dircelo. Vediamo, però fondamentalmente per me tatuaggi, quando ne hai qualcuno. Io mi facevo quello da piccolo. Ti ricordi quelli trasferibili?
Quelli all'Enne, tipo.
No,
sì,
che
sì.
All'Enne.
In spiaggia li vendevano.
Esatto, te li facevi un attimo.
Con l'acqua.
Spendevi dei soldi, andavi a farti la doccia e non ce l'avevi più. O quello che trovavi nei pacchetti dei bubblegum.
Federico Chiesa, no? Nudo. Vediamo
come
cosa
nudo? Ma cosa guardi?
Insomma, voglio vedere se ci sono delle foto. Ma secondo di Federico Chiesa,
ma quelle
per vedere se
a casa
tatuato,
la notte dopo mezzanotte,
magari anche lì dove non batte il sole. Tu cosa ne sai? Fammi vedere.
Ripeto, intanto per tatuaggio io intendo che la normalità dovrebbe avere, non dovrebbe superare il 20% del proprio corpo, anche perché sto leggendo delle indagini, degli studi che dicono che la sudorazione viene anche parzialmente bloccata se il tatuaggio è esteso in gran parte del corpo. Ti piace nudo?
Sì. No, nudo purtroppo. Per fortuna non ne vedo di foto. Pare che non abbia tatuaggi. Adesso guardando in tutte le foto in cui comunque compare a torso nudo,
quindi diciamo,
che a gambe nude, sembrerebbe almeno lì dove batte il sole che Federico Chiesa non abbia tatuaggi.
Perfetto, dopo questa notizia davvero interessante, noi
c'è Andrea Bosco, per
fortunatamente
fortuna,
il martedì
riporta,
c'è Andrea Bosco
che ci riporta sui binari della serietà e
allora
quindi,
io prendo carta e penna
e quindi detto tra noi
l'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, ora serve solo sostenere il calcio che il Covid ha messo e sta mettendo in pericolo. Devono farlo tutti con ragionevolezza. Il campionato deve essere completato. Sono e resto contrario ai play-off, ma nel caso meglio i play-off che chiudere bottega. Sono sempre stato critico con Gravina, specie per la questione delle riforme mai attuate, ma oggi solo Gravina appare in grado di salvare capre e cavoli. Solo Gravina appare in grado di parlare con tutti e di convincere tutti. Gli va riconosciuta una capacità di resilienza insospettabile. Va aiutato, specie da quelli che vorrebbero regolamenti ad personam, eccezioni ad personam. Va aiutato anche da quanti pretenderebbero di essere legibus soluti. La canea che continua ad imperversare tra Posillipo e Forcella è diventata insopportabile, al pari dell'astinenza da visibilità di emeriti sconosciuti che parlano gli esponenti del collegio di garanzia del CONI, quando viceversa dovrebbero sigillarsi la bocca. Non so con che criterio siano stati designati, non certamente con evidenza per quello che attiene alla riservatezza. Rammentino questi signori che quelle due parole della sentenza d'appello Sandulli sono macigni, dolo preordinato. Detto tra noi, la vicenda dei tamponi della Lazio va risolta alla svelta, è delicata e va risolta. Detto tra noi, report e trasmissione di Rai 3 ha gettato ieri sera pesanti interrogativi sulla effettiva proprietà del Milan. Sarà opportuno che da casa Milan chiariscano, lo merita la squadra, prima in classifica con merito, lo meritano i tifosi dopo aver subito negli ultimi 8 anni oscurità thailandesi e cinesi. Lo merita il calcio italiano, ancora una volta alle prese con uffici fantasma, misteriose architetture finanziarie, quattrini che si perdono in mille rivoli. Leggere l'articolo di Affari e Finanza al confronto, la supercazzola del Conte Mascetti era roba veramente da innocenti, e quindi per dirla con il Conte Mascetti, come se fosse Antani, no? Detto tra noi, adesso sono tutti tutti sul pezzo e si sono accorti di Gravenberg. Beh, espertoni, bisognava farlo prima. Da 2 anni, detto tra noi, lo sto consigliando alla Juventus. Perché? Ma perché monitoro i giocatori dei quali Raiola prende la procura. Se la prende Raiola, sono ottimi giocatori. Raiola difficilmente sbaglia un cavallo.
Detto tra noi. Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Andrea Bosco, ciao, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, buongiorno ascoltatori.
Il nostro signor detto tra noi. Sempre un piacere, il martedì rimetti ordine anche nelle nostre idee, caro Andrea. Senti,
grazie.
Ma questo campionato che deve essere completato, c'è qualche rischio secondo te? O si riuscirà davvero a portarlo avanti? Gravina sta rilanciando su questo punto. Non ci sono rischi, chiaro, è preoccupato perché le cose potrebbero anche mutare nel corso delle settimane. Chiaramente condizione non legata semplicemente allo stato del calcio stesso.
I rischi ci sono. Poco fa un esperto come Pregliasco ha detto che il picco del Covid sarà la prossima settimana. Al momento c'è stata da qualche giorno una certa stabilizzazione, però i casi anche nel mondo dello sport stanno aumentando, quindi massima prudenza. E comunque tanto di cappello a Gravina, che ripeto io spesso ho criticato, ma per altri motivi, perché sta facendo un lavoro imprescindibile, un lavoro veramente mostruoso affinché il campionato finisca e abbia le risorse adeguate per poter continuare, considerato che ci sono molte squadre che sono in difficoltà, molte società che sono in difficoltà.
C'è una via di uscita? Le situazioni difficili dovrebbero portare a trasformare un po' la gestione anche di molte aziende e anche di quella del calcio. Tu daresti qualche consiglio, fossi seduto lì anche solo come consigliere, nel prendere o meno una strada piuttosto che un'altra, Andrea?
Allora, io non ho titolo per dare dei consigli a Gravina e a chiunque altro sieda nelle poltrone importanti del palazzo. L'unica cosa che mi sentirei di consigliare, e di questo ho parlato varie volte, so che molti addetti ai lavori sono d'accordo con me, devono fare le riforme. Riforme significa una riduzione del numero delle società nei campionati, sia di Serie A che di Serie B, una riforma complessiva del calcio semiprofessionistico e dilettante, perché è evidente che sono due situazioni completamente diverse e che se il calcio professionistico può avere le risorse per autofinanziarsi e per procedere, il calcio dilettantistico va aiutato perché ha un elemento sociale imprescindibile, non si può dimenticare questo. Questo è l'unico consiglio che io mi sentirei di dare. Purtroppo è una situazione che va avanti da decenni e purtroppo, a mio avviso, siccome insieme con Gravina ci sono tanti, ma tanti, gattopardi, difficilmente lo faranno, sai, i gattopardi, insomma, il famoso romanzo di Tomasi da Lampedusa, no?
Indaghiamo un po', dove sono questi gattopardi?
Non cambiare niente, eh?
Dove sono questi gattopardi? A me ha colpito sempre un'ultima frase, un'ultima dichiarazione di Andrea Agnelli. Sono 10 anni che vado a queste riunioni in Lega, sono inutili. Cioè l'ha detto con questo tono.
I gattopardi sono in federazione, sono in Lega, sono al CONI, sono dentro al governo, sono nelle istituzioni. C'è gente che non vuole cambiare niente. Non farmi fare i nomi cognomi.
No, non ti chiedo i nomi, volevo capire la definizione. Quindi... No, lo dicevo per Chiara, perché non vorrei che si sentisse gattoparda lei, no? che è qui per cambiare anche il nostro modo di pensare attorno al calcio. Questi gattopardi come si scoprono?
In parte l'ho già fatto, quantomeno con te, ma anche i nostri ascoltatori.
Stacca il microfono della Papa Nicolao. Ti chiedo, dove si trovano? In quale scrivanie? A decidere cosa? Come si fanno a scovare e... a far cambiare loro?
Te l'ho detto, forse non hai sentito. Sono in federazione, sono in Lega, sono al CONI, sono nelle istituzioni, sono al governo, sono nei ministeri, sono lì.
E i presidenti non riescono a scovarli questi, cioè con la voglia,
no,
di cambiare,
ma
no?
Qualcuno, ma alcuni sono di virgolette loro, no? Non,
cioè,
non
tipo
quelli, dilli tu perché tipo, li conosci meglio di me.
Tipo quelli che guidano gli aerei.
Magari anche sì, quelli che guidano gli aerei.
Si arrabbiano i loro giocatori stessi, vabbè, non mi interessa fare i nomi. Senti, tema è molto interessante, ti proponiamo il nostro sondaggio di oggi, perché io penso che il calcio dovrebbe intanto andare a rivedere il monte ingaggi delle proprie rose. Io penso che si ripartirà necessariamente
da lì.
Anche per questo motivo, che ti spiega Chiara.
Sì, perché abbiamo stiamo chiedendo oggi ai nostri ascoltatori, Andrea, quali sono i calciatori normali che magari poi finiscono per essere sopravvalutati da parte della stampa, dei media, degli stessi tifosi. Qual è il calciatore normale, secondo te, alla Juve così come nel resto della Serie A?
Cioè, quelli che alla fine guadagnano di più di quelli che, di quello che, non dico riescono a dimostrare, ma che...
Cioè... Scusatemi, sì. Ma state chiedendo qual è il sesso degli angeli. Cosa significa un calciatore normale? Ci sono dei calciatori che hanno determinate qualità, determinate attitudini, e magari beccano una stagione fantastica e fanno di più di quello che ci si aspettava da loro. Altre volte ci sono dei calciatori che sono qualificati e sono indicati come dei campionissimi e hanno delle stagioni viceversa non produttive. Capita, lo sport è così, lo sport non è un meccanismo esatto, no? Non è un meccanismo per cui tu dici allora prendo Cristiano Ronaldo e vinco la Champions, no, non funziona così, anche se Cristiano Ronaldo fa il suo. Allo stesso modo, non è che,
Cristiano Ronaldo
ho squadra di Bala e quindi hai squadra di Bala, ma di Bala da mesi non sta bene e non hai rendimento. Faccio degli esempi di giocatori.
No, chiaro, però ribatto perché è vero che è difficile comprendere il sesso degli angeli, però è anche vero che quelle poche partite che ho giocato a certi livelli mi accorgevo con chi preferivo giocare e di solito erano quelli più bravi, anche del sottoscritto.
Ma Antonio, questo è evidente. Poi è chiaro che quelli più bravi solitamente hanno un rendimento maggiore e sono portati ad avere un rendimento maggiore, ma come fai a indicare un giocatore normale? Giocatore normale...
Beh, intanto mi vengono in mente dei parametri.
Perdonami, faccio un esempio che è sotto gli occhi di tutti perché la sua crescita è stata esponenziale. Prima dell'inizio del campionato, anzi l'anno scorso, Locatelli del Sassuolo era classificato come un giocatore normale, no? Un giovane interessante ma normale. Locatelli adesso è diventato uno dei migliori centrocampisti d'Europa, a mio avviso. E quindi, capisci, come fai a catalogare un giocatore in una...
Quindi, scusami, tu prenderesti Locatelli e gli daresti 7 milioni subito al primo anno nella prossima squadra in cui andrà? Locatelli. Cioè
perché credo che al Sassuolo ne prenda due e mezzo forse, eccetera. Quindi c'è un'escalation di valori. Purtroppo ci sono dei giocatori che non si rendono conto né del momento economico, che è particolarissimo, al limite del drammatico per alcune società, né anche dei valori. Ma questo la colpa è di un movimento che si è autoalimentato attraverso le esagerazioni, no? Cioè, nel momento in cui tu concedi determinati ingaggi a determinati giocatori, e non faccio i nomi, ma sono dentro tutti, no? In Italia e fuori dall'Italia, è chiaro che autoalimenti anche un'escalation verso l'alto.
Senti, ti vorrei far fare un altro tipo di riflessione, anche perché secondo me è una di quelle volte in cui sei d'accordo con Higuain. Chi è più forte tra, gli è stato chiesto, Messi e Ronaldo, e praticamente non ha messo né uno né l'altro, ma ha parlato di altri giocatori. Tra questi vado a leggere di quest'oggi, ci mette Haaland. Un nome che ci mette è Haaland, quindi qui ti dà un assist. Ma fondamentalmente, parlando di fuori classe, per vincere qualcosa, la Juventus dovrebbe, per vincere qualcosa a livello europeo in una stagione anomala come questa, deve aggiungere giocatori straordinari o può servire un gioco collettivo migliore?
Guarda, a mio parere per vincere serve la chimica giusta, servono i giocatori giusti, non necessariamente dei fuoriclasse, non necessariamente dei nomi stratosferici. Poi l'idea del migliore è sempre relativa. Faccio un esempio, a proposito, apro parentesi, è uscito il mio Sivoli, l'angelo dalla, dalla faccia sporca, ti arriverà, perché ho indicato...
No, ne parleremo, non mi arriverà, ne parleremo, che è molto più importante, quindi anzi ne parleremo anche
quando,
in uno speciale.
Quando ti arriverai, perfetto. L'avrai letto, poi ne parleremo.
Esatto, esatto.
Allora, dentro a un capitolo cito che due cose. Una volta al Festival della Letteratura di Mantova ero inviato per la RAI, ho intervistato Nick Corby, no? Il famoso scrittore inglese, mm-hmm. no? Febbraio 90, tifoso dell'Arsenal. E tra le cose che gli chiesi, ma secondo te qual è il giocatore più forte del mondo? Io pensavo che mi dicesse, non so, Pelé, Maradona, no, uno sì. di questi. E lui mi disse, Liam Brady. Perché Liam Brady? Perché Liam Brady all'Arsenal aveva fatto qualche cosa di inimmaginabile.
Sì,
era, come dire, il genio della lampada, capito?
Stella indiscussa di quell'Arsenal.
Aspetta. Un'altra volta ho chiesto a un collega di Belgrado, ho detto, ma secondo te chi è stata la migliore mezzala degli ultimi 30 anni, eccetera, così. E con mia grande sorpresa mi rispose Sekularak. Allora, molti sicuramente in Italia non sanno
neanche chi sia.
No? Mm-hmm. È stato un grande fuoriclasse jugoslavo, non poteva arrivare in Europa, in Italia, perché c'era il blocco degli stranieri, perché c'era Tito, c'era il comunismo, eccetera, quindi li bloccavano, eccetera. Così. E per loro, per uno nato a Belgrado, il top era stato Sekularak, che era una specie di Sivori slavo, di fantasista con un grande, e quindi tutto è relativo. Quindi capisco che lui possa dire Alan, perché Alan era molto utile a lui per fare poi quello che riusciva a fare negli ultimi 25-30 metri.
Certo, allora ti dico, adesso ho trovato i tre nomi perché non mi ricordavo gli altri due, Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso, ha detto Higuain, tanto per chiudere il capitolo. Senti, noi di capitoli ne apriremo con te, ci presenti un attimo il tuo libro, visto che l'hai svelato tu, ma ci saremmo arrivati, anzi vorremmo dedicargli il giusto spazio in uno speciale di Radio Bianconera, libro che parla di Omar Sivori e tutti quelli che conosco della tua generazione, ovviamente, da cui ho tanto da imparare ancora dopo tanti anni di giornalismo, mi parlano strabene di questo giocato uomo, no? E ho conosciuto anche il figlio e non sai benissimo quanto è legato al ricordo del papà.
Allora, Omar Sivori, per chi ha avuto la fortuna, come sottoscritto, di vederlo giocare più di una volta, era un sogno, era il calcio poetico degli anni 60 ed era un giocatore che faceva cose impensabili, per il quale addirittura, nonostante lui fosse un grande goleador, era più importante umiliare gli avversari, era più importante per lui fare un tunnel, hai capito? Far passare la palla in mezzo alle gambe degli avversari. Piuttosto per ribadire che lui era il migliore, il più forte. Allora lui fece un tunnel a Pelé, fece un tunnel quando lo affrontò in amichevole, fece un tunnel a Di Stefano nella famosa partita vinta dalla Juventus, prima squadra italiana a farlo al Bernabeu in un quarto di finale di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, fece un tunnel dichiarandolo addirittura alla vigilia a Denis Love, che era il più forte giocatore del Torino prima di un derby. Dichiarò, domani faccio un tunnel a Denis Love, e glielo fece. Era questo, era peraltro un giocatore che interpretava il calcio, ripeto, in maniera poetica, come accadeva in quegli anni, negli anni 60.
Quindi vedi che non era un giocatore normale. Non era lui un giocatore. Lui non era uno di quei giocatori normali. Andrea, ti devo fermare. Ci hai dato gli spunti giusti per poter anticipare. Titolo? L'autore lo conosciamo.
Sivori, l'angelo dalla faccia sporca, editore Minerva.
Hai capito,
e torneremo, a parlarne appunto in uno spazio interamente dedicato proprio alla presentazione di questo tuo libro.
Per concludere, sì? Nella quarta di copertina ho riportato il pensiero di Luis del Sol, che giocò insieme, sì, con Sivori nella Juventus. E Luis del Sol disse, ha detto, lui era un dio. Tanto per essere calcisticamente parlando, insomma.
Grazie ad Andrea Bosco, alla prossima settimana con il tuo editoriale Detto tra noi. Ciao, grazie.
Grazie Andrea.
Le news in questo momento su Radio Bianconera.
Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 14:07, buon pomeriggio, ben ritrovati. Queste cose di calcio, siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. Così è, così accade tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15.
Per fortuna
ci
che
seguite.
Sabato e la domenica ci sono le partite.
Insomma, si è riposato anche nostro Signore, almeno un giorno. Lui uno ed è l'onnipotente. Noi almeno due ci servono, o no?
Assolutamente.
Perché sennò, ma chi rifiata?
Il signor Ib, parlavi del signor Ib?
No, parlavo nostro... di te. Guarda, lascia fare. 340 5425 324, numero per SMS, WhatsApp, note audio. Ci seguite, ci vedete, ci ascoltate, tutto quello che volete su radiobianconera.com in streaming, dove trovate tra l'altro in podcast tutte le puntate del palinsesto di Radio Bianconera, nonché anche le pillole dei nostri opinionisti, tra cui Andrea Bosco con Detto tra noi, che potete riascoltare nel caso in cui ve lo foste perso. È intervenuto ai nostri microfoni proprio fino a qualche minuto fa, andando sul nostro sito, in podcast, disponibile tra qualche minuto.
E nella sezione riservata agli speaker, nella tua sezione,
sì, col
tuo
c'è?
Faccione, ci sono tutti i giocatori nudi della Juventus. No?
Non è vero.
Quelli senza tatuaggi.
Comunque sono riservati. Sì, allora, ci scrivono, io non me lo so, non è che posso sapere tutti i calciatori. Cioè, ragazzi, ho altro da fare. Cristiano Ronaldo è un donatore di sangue, quindi non è tatuato, per suddetto motivo.
Beh,
così come
Yves,
che si sottolinea la cosa. Pari, se hai i tatuaggi non si può donare, quindi. Cioè, ci sono delle particelle dell'inchiostro che vengono rilasciate all'interno del sangue. Ma anche anni dopo che ti sei tatuato, che tu sappia.
Avvicinati al microfono, perché è un argomento che non conosco.
Sì. Piercing forse anche.
Niente. Non hai nulla tu, proprio niente.
Federico Chiesa a guardare un po' di foto in calzoncini.
Croccantino.
Ma guarda che secondo me Federico Chiesa, lui mi ricordo che l'anno scorso, quando è diventato un famoso giocando alla Fiorentina, cos'è, 2 o 3 anni, no? Che si è messo in luce.
Ma è da un po' di tempo.
Diceva, guarda caso, fino a quando non sono diventato famoso, le ragazze non mi consideravano. Adesso improvvisamente sono diventato bello. In realtà Federico Chiesa ha solo un po' un naso un po' importante, un po' pronunciato. Ma non
montando.
È mica brutto. No, tutt'altro. Non è mica brutto, è un gran bel pezzo di figliolo, secondo me, Federico
Chiesa.
Che
tu,
troppo giovane.
Tanto il tuo compagno non ti sta ascoltando. Ma è vero,
sì,
che tu ritornassi indietro nella tua vita precedente, sì, rinascendo, sì, ti fidanzeresti con un calciatore?
Beh, di lavoro farei la moglie del calciatore. È di fatto un lavoro. Tanto te lo devi trovare. Tanto devi
Se
essere...
lo dicesse questo un maschio, sareste tutti lì ad attaccarlo.
È un lavoro. Perché intanto te lo devi andare te lo devi andare a cercare proprio come un lavoro. Cioè, non è che il calciatore ti suona il campanello, capito? Cioè, intanto ti devi.
Cioè, io, mia moglie, che se si presentasse Cristiano Ronaldo, gli dice: no, guardi, per ritirare i pacchi, venga quando
anche
c'è mio marito.
Mamma, no? Gli darebbe la mancia.
Gli darebbe la mancia a Cristiano Ronaldo, capito?
E intanto ti devi gnocchire, devi essere super gnocca. E già quello è un lavoro: palestra, addominali, glutei, di qua di là.
Mamma mia.
Trucco, parrucco, sempre.
Che lavoro. C'è gente che lo fa spendendo dei soldi.
Spenderci delle ore, tutti i giorni. Poi, saper frequentare i locali giusti. Cioè, te lo te lo devi andare a cercare.
Senti,
il calciatore.
Mi stacchi il microfono uno che non lo sopporto più. Benissimo, benissimo. No! Purtroppo non si sente più la tua voce. Abbiamo dei vocali, combinazione. È caduta la linea con la Papa Nicolao. Ascoltiamo dei vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara, ciao alla regia, da Costa Quella.
Quella,
un ciao. Giocatore normale è Frabotta, colui che se gioca te la caccia in porta. Sono felicissimo che Pirlo e noi dobbiamo credere in lui. Ciao! E grazie a Radio Bianconera che esiste il gruppo Unione Juventina. Grazie Radio Bianconera. Uela uela, la US suena. Ciao!
Sembra
e noi
che
abbiamo
parli...
anche i suonati, quelli che battono un po' i coperchi come Costa Uela.
Sì, sembra un po' il nostro DJ a distanza, no? Come Yves quando si avvicina al microfono dall'altra parte per parlare, vicino al microfonino siete pregati di spostarvi. Tutte le indicazioni.
No, senti, quali sono i sopravvalutati nella Juve? Noi non abbiamo chiesto i sopravvalutati, eh? Cioè non metteteci in bocca parole che non abbiamo pronunciato. Vi detto i calciatori normali. Questa tesi un po' ce l'ha smontata il nostro Andrea Bosco. Diciamo, sì, ok, quelli sopravvalutati. Va bene, i sopravvalutati nella Juve sono, ci scrive un ascoltatore, Bernardeschi, Chiesa e lo stesso Dybala, in quanto caratterialmente debole. Adesso non mischiamo il pubblico col privato.
Io non li metterei sullo stesso piano.
Il
poi
carattere
ci sono dei limiti
con la resa
ognuno.
In campo. Forse un po' capricciosetto Dybala, abbiamo capito, che al di là di questo faccino pulito da dodicenne, da uno che va in corto libreria a comprarsi il diario dei Power Rangers, in realtà si nasconde un... uno un po'...
È uno che subisce un po' le personalità di quelli più forti, perché forse si era convinto di essere, e ormai è nell'età della piena maturazione, di essere probabilmente più al centro, ripeto, del progetto per sintetizzare. Però per essere al centro del progetto ti devi saper porre. Faccio sempre questo esempio. Ci sono giocatori che nel pieno della loro carriera, nel pieno della loro maturazione, giocano poi nel club di appartenenza praticamente tutte le partite. Praticamente non ne vogliono saltare una, praticamente escono due minuti sul risultato acquisito, praticamente saltano poche partite. Qui ci troviamo in una situazione completamente diversa e visto che ormai di allenatori e di anni ne sono passati, probabilmente c'è qualcosa che porta a dire che sia un calciatore normale. No, non lo accetterò mai perché abbiamo visto quello che ha fatto nella piazza di Palermo, ok, ma quello che non riesce a fare è probabilmente in formazioni dove ci sono dei mostri sacri che naturalmente tolgono la disponibilità di un posto da titolare. Ti fa ridere quello che ho detto?
Sto leggendo un messaggio al nostro ascoltatore. No,
leggilo tutti. Facci sorridere anche a noi.
È il solito pusher di cose di Chiara. Non voglio creare allarmismi gossipari random, ma ho notato che su Instagram il buon Federico Chiesa ha iniziato a seguire su Instagram la bellissima compagna, moglie mi risulta, di Alvaro Morata, e i cuoricini per ogni post di Alice ormai non si contano più. Ma ti pare che Federico Chiesa... Se vuole avere la tresca con la moglie di Morata, metti i cuoricini così sgamato su Instagram, scusami. Esatto. Ma poi perché? Sono appena arrivati, non hanno avuto tipo il 18°
Dobbiamo
figlio.
Indagare.
Il terzo forse. Sì. Ma figurati. No, pusher.
Sai, magari dopo tre figli vuole...
Dici, si fa sentire un po' la fatica, la noia, il bisogno di evadere dalla
routine. Metti Frabotta. Volesse dare una botta alla sua vita? No, nel senso, fa anche rima, come dice Costa Uè. No, una botta vuol dire...
Sì, bravo, una botta alla vita, una botta di
In questo momento un
di
po'
entusiasmo.
Di entusiasmo,
certo,
capito?
Certo.
Questo che lockdown... ti senti normale vuoi diventare straordinario.
Anche perché il lockdown fa battere i coperchi.
Senti,
a più persone.
Intanto, attenzione, ce lo dice Tutto Sport, ma non solo Tutto Sport, ho avuto conferme.
Sì.
Tutto confermato, Dybala, questa mattina girato davanti a Palazzo della Regione Piemonte, in Piazza Castello, una tra le più belle piazze, uno dei più bei salotti della nostra bella città, e non solo, uno spot per sensibilizzare, e ci fa piacere sensibilizzare, tra una sciocchezzuola e tante cose di calcio, anche noi, l'opinione pubblica sull'obbligo di indossare la mascherina. Ripeto, non vogliamo appoggiare nessun tipo di partito, di decisioni, però mi sembra che in questo momento la cosa più saggia sia quella di approfondire, di non negare l'evidenza, no? Poi tutti i risvolti sociali, emotivi, politici, ognuno se li faccia a casa propria, si faccia un vocale se lo riascolti, però intanto io penso che sia corretto, correttissimo indossare la mascherina protettiva per difendere noi e gli altri, aggiungo io, dal coronavirus. E così a Torino Dybala sta girando uno spot che vedremo nei prossimi giorni, così come a Milano Zlatan Ibrahimovic, che aveva già lanciato il medesimo messaggio dal tetto del palazzo della regione Lombardia. Oggi sembra è toccato che... proprio al nostro numero 10.
Sembra che tu lo faccia quasi apposta, ad aprire in questo momento questa parentesi sulle mascherine, sul Covid. Guarda caso abbiamo in collegamento il dottor Pasquale Gallo.
Sì.
Dottore.
Sì. No, non l'ho fatto apposta.
Dottor Gallo, benvenuto, buon pomeriggio, ciao Pasquale.
Ma da quanto tempo, dottore? Lei non ci chiama mai, non scrive più libri, non fa eventi a distanza, non ci vuole più bene. Lei non vuole più bene allo stile Juve di questa radio. No, vediamo come risponde.
È vero che la migliore difesa è l'attacco. Siete voi che avete dimenticato me.
Il professore.
Ma io ho scritto un libro sulla pandemia.
Sì.
Male, vi faccio un anticipo.
Sì.
Male detta. Cioè mal comunicato,
okay. Mal spiegata, allora, mal senti, spiegata. Però questo libro dobbiamo leggerlo, eh?
Sì, no, sicuramente. Leggerlo. Dottor Gallo, medico, pneumologo, dai, facciamo subito una domanda diretta sull'argomento, ne approfittiamo avendo una persona di competenza e poi ci concentriamo sulla Juventus. Domanda che comunque interessa a tutti. Tu sei sempre stato tra i primi, più che a scongiurare, a credere che la famigerata seconda ondata di cui si parla da settimane non sarebbe arrivata. E allora io ti chiedo, questa seconda ondata è arrivata sì o no, o è mal comunicata? È arrivata perché mal gestita da parte del sistema sanitario? Perché io ho dei dubbi. Cioè, che se ci fosse stata una gestione ottimale, se avessimo fatto tesoro dell'esperienza vissuta la scorsa primavera, questa seconda ondata si sarebbe potuta davvero arginare.
Professor Gallo, noi vogliamo sentirla su questo punto, ma poi ci interesserà naturalmente sapere con quale altre squadre bisogna mettere la mascherina, magari, sentendo tante cose mal gestite, mal riferite nel mondo del calcio.
Guarda, io sono felice di dover rispondere a questa domanda. Per me la seconda ondata, detta a marzo, quando dicevano tutti non conosciamo il virus, io vorrei sapere, se non conosco Chiara Papanicolaou, se non la conosco, come faccio a dire che viene tra 6 mesi un'altra volta? Se io non la conosco, quindi delle due l'una, o lo conoscevano il virus e sapevano che tornava, o no. Io dico che non lo sapevano, che questa non è una seconda ondata, a mio parere, è soltanto una seconda impreparazione dei governi occidentali. E fra questi in primis metto l'Italia, perché noi siamo l'Italia. E quindi la seconda,
professore, la fermo un attimo, professore, ti fermo un attimo, no? Ti do un po' del tu, del lei, in base alle situazioni di amicizia. Perché fai riferimento solo all'Europa? Cioè
No, l'Occidente, ho parlato
di Occidente, paesi occidentali. Scusa, paesi occidentali. Ok.
Ho parlato dell'Occidente perché per me è una questione Cina-Stati Uniti, però di questo poi leggerete sul libro, perché non si può disunire l'emergenza in generale dal virus, dal terremoto, dal sottosuolo, no, è un po' tutto che non funziona.
Senti, ma il libro ce l'hai lì, ce lo puoi mostrare?
Non c'è la copertina ancora.
Ho capito. Titolo.
Diciamo, ho detto un titolo
maledetta,
che solo la mia società editrice conosce.
Allora, ho capito.
Quindi, da questo punto di vista, è chiara la mia risposta. Noi siamo stati capaci in 6 mesi di non fare le minime misure, perché, per esempio, faccio il mio caso. Io ho 10, io infatti sto facendo lo pneumologo più che il calciofilo, perché ho almeno 10 famiglie convinte a stare a casa senza ricoverarsi e si stanno curando bene incrociando le dita, perché è un momento ed è una carica virale tale da poter essere curata a casa, liberando terapie intensive che devono essere aumentate. E poi c'è tutto un discorso che io avrei dato a Bertolaso, senza entrare in politica, ma all'uomo Bertolaso, che era capace di prendere una massa di individui e spostarla a seconda delle esigenze da una regione all'altra, quindi facendo anche, venendo meno a quell'altra stupidaggine che io sento, noi in 3 mesi non possiamo creare gli anestesisti. Ma noi non dobbiamo arrivare agli anestesisti, ci devono arrivare poche unità, perché il virus oggi ha una letalità e mortalità, di cui non vi parlano mai, la differenza fra letalità e mortalità, non è questo il momento, è molto molto bassa. Quindi la morbilità c'è ancora, ma sono cose che voi vi diletterete a leggere, certo, quando speriamo sia tutto passato. Perfetto.
Uscirà per Natale? Uscirà per il periodo natalizio? Tanto avremo un po' di tempo per starcene a casa.
Dopo.
Allora ogni tanto lo ricorderemo. Perché? Perché dopo è passato tutto e quindi capiremo, no? Tutto spiegato ma raccontato prima. Senti, caro...
Ce n'è anche un altro di libro a cui tengo ancora molto di più, è quello dedicato al mio Labrador.
Ah, ma hai scritto un libro? Davvero?
Sul mio Labrador, sulla vita mia e dell'Labrador.
Interessante. Quanti, hai visto che abbiamo uno speciale pronto? Tu che ti preoccupavi, cosa farò, certo, a Natale tra un sofficino e l'altro? Chiara avrà tempo di leggere tanti libri, non solo lei. Caro Pasquale, ci spostiamo un po' sul mondo del calcio. Quindi tu pensi che, cioè, riesco a intuire un po' di allarmismo, un po' di paure, ma questo campionato potrà quindi reggere l'urto di questa situazione? Ecco, non la chiamo pandemia, cioè prendo le distanze, resettiamo un attimo perché ci stanno riempendo di messaggi molto molto sereni, molto tranquilli gli ascoltatori da casa. Lo metterei ancora da parte, magari approfondiamo in un altro tema. Mondo del calcio, i calciatori, tanti tamponi. Arriveremo alla fine? In base alla tua teoria?
Allora, la mia perplessità circa... anche questo, se ti ricordi, l'ho annunciata a suo tempo. La mia perplessità sul fatto che noi arrivassimo con quel campionato per concluderlo assolutamente al 2 agosto, per poi riprendere a settembre e avere già fatto 3 soste per una nazionale e un torneo di cui io non ne ho capito ancora il significato. Allora, in un anno in cui abbiamo 2 campionati ravvicinati, uno sull'altro, senza possibilità neanche di un giorno per un recupero così impossibile, noi mettiamo anche un torneo nazionale in modo tale che ci accatastiamo l'uno con l'altro. Fatta questa precisazione, oggi se noi non diamo al significato, non diamo il giusto significato alla parola positività, positività non è malattia. Se noi continueremo su questa base della curva dei contagi o dei positivi, eccetera, eccetera, il campionato è a rischio sicuramente, perché andiamo verso la stagione invernale. Andando verso la stagione invernale, se noi porteremo l'allarmismo fino a quel punto, poi ci fermeremo. Invece, se viene giudicato la positività come la possibilità anche di creare naturalmente dei propri anticorpi e quindi diffonderli anche nella popolazione, è il discorso svedese, tanto per intenderci. Quella Svezia tanto vituperata, quel Johnson tanto vituperato, ma non Johnson, comitato tecnico scientifico di Cambridge e Londra, io ne ho un pensiero diverso, perché conoscendo il virus, conoscendo le malattie infettive, eccetera, da 44 anni li abbiamo affrontate sempre in maniera diversa. Però quello che dicono i
professori... No, sei stato molto chiaro, Ti posso chiedere, dal tuo punto di vista, anche medico, i giocatori che si sottopongono ad una miriade di tamponi, no? Per questo motivo si sta cercando, cioè sono sicuramente in una bolla più di tanti altri cittadini, no? E di questo ne abbiamo parlato, qualcuno è d'accordo, qualcuno no, non voglio parlare di questo in questo momento. Quei giocatori che si trovano a vivere questa situazione, che poi sono anche dei cittadini comuni, ti chiedo come vivono l'esperienza del tampone? Al di là di essere un privilegio o meno, di essere controllato o meno, di queste false positività e di queste lamentele dei club, come va gestito questo problema? Cioè i giocatori sono sicuri nello scendere in campo, mentalmente liberi da qualsiasi problematica, o devono, come qualcuno ha detto, pensare che il problema ci sia, non ci sia, o che comunque sono tutelati da un tampone che dopo due giorni può variare o che due giorni prima dava esito completamente diverso?
Allora, che loro abbiano delle tutele particolari rispetto ai comuni cittadini, già dal monte ingaggio che non viene toccato, e io non voglio attirarmi delle antipatie assolutamente, ma già da questo al fatto che vengono, è brutta la parola tamponato, mi sembra un incidente stradale, sì, ma che subiscono tanti tamponi, per loro da una parte una sicurezza, ma comunque sono uomini come noi e certamente hanno anche l'ansia di non sapere se il giorno dopo possono giocare o meno. Il problema è che vivendo in questa bolla, chiaramente si può fare in maniera tale che questi positivi non aumentino di tanto. Però io ritengo che anche se si vuole portare a termine questo campionato, a meno che non ci siano, non mi fate dire il nome, non ci siano società che vogliano speculare anche con 3-4 positivi a non presentarsi in campo, e questo non è concesso, perché a tutti capiterà questo e quindi bisogna...
E tutti hanno provato a giocare. Non so a che regione, a che squadra tu ti stia rivolgendo. Non riesco proprio a capirlo. Senti, siamo in chiusura, perché sennò poi mi sgridano, anche perché ci stiamo scollegando da Bon Channel. Mi dici un giocatore normale della Juventus? Se si può definire un giocatore normale, e perché normale lo capiremo la prossima volta?
Io ho seguito questa discussione che avete fatto sui giocatori normali. Innanzitutto bisogna vedere la parola normale, se è normale nella Juve o normale nel Sassuolo.
Nella Juve, nella
allora,
Juve.
Normale nella Juventus, nell'Inter, nel Milan, sì, nel Manchester, nel Bayern, eccetera. Allora, non esistono giocatori normali per giocare in certi club. Non esiste il giocatore normale. Esiste il giocatore produttivo, per esempio, facciamo un esempio banale, storico. Bonini, Tardelli, Platini. Bonini sarebbe quello normale, mentre invece Platini ha detto che senza Bonini forse non sarebbe diventato Platini. Quindi ci sono Furino, Benetti, Tardelli. Chi era il giocatore? Sono dei giocatori ben amalgamati, di cui qualcuno è più talentuoso, altri diventano fuori classe, e ci sono quelli normali che sempre campioni sono. Perché poi, al di là dei media, al di là delle critiche dei siti, tifosi, cronisti, e queste cose poi mi dispiacciono, io avrei bisogno almeno di mezz'ora per parlare di questo, cosa che voi non potrete mai concedere.
No, vedrai per Natale che regalo che ti facciamo, vedrai. Se tu ci fai un regalo a noi, noi ti faremo un regalo a te.
Ti dobbiamo salutare, Pasquale.
Io un regalo lo vorrei da tutti di voi. E vorrei che sostenessero tutti i giocatori, anche quelli che per me sono grandi campioni. Non voglio fare il nome. Bernardeschi.
Ma che a volte sembrano allora, normali. Abbiamo capito il tuo messaggio.
Pasquale, ti dobbiamo salutare istante, perdonaci, perché dobbiamo...
ridare la linea.
Dobbiamo ridare, sì, la linea a Bom Channel. Grazie, dottor Gallo, Pasquale Gallo, per essere stato con noi. A prestissimo. Ciao.
Così li abbiamo incuriositi di più per il suo libro.
Esatto, siamo in chiusura. No, non siamo in chiusura. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo su Bom Channel, quindi sul canale 68. Vi diamo appuntamento qui su Bom Channel domani sempre alle 13, ma il programma prosegue su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione. Tra pochissimo Sebastiano Vernazza, firma della Gazzetta dello Sport.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Sono le 14:34. Antonio Paolino,
sono le 13:25.
Sono con voi e hai deciso durante questo breve break che in anzianità, quando avrai raggiunto la terza età, quando sarai diversamente giovane, scriverai un libro su noi due.
Su
Radio Bianco Nero, su Cose di Calcio.
Io lo dico oggi.
Su Chiara Papanicolaou.
Io lo dico oggi.
Dai, ho bisogno che qualcuno mi scriva una biografia. Ma l'ha scritto che sei giornalista, hai una bella penna.
Vabbè, ti piace, è quella che di solito mi rubi. La mia bella penna.
Per pagata.
Niente, mi ha regalato il mio sponsor.
Ti ricordo che ci sono i francobolli, lo vuoi? C'è 400.000 francobolli?
Sì, quello per mandarti la lettera di licenziamento. A Natale? Ricevi la posta
quella
Natale? Certificata?
Quello, no, certificata no.
Senza
quello è una delle poche volte in cui si paga ancora il francobollo. Una lettera di licenziamento o
no,
di dimissioni.
PEC. Io te la manderei con la mia PEC.
Ma la PEC
giornalisti.it.
Ma la PEC la puoi mandare solo a chi ha, se all'altro ha la PEC.
Io te la apro io. Te la apro io per un giorno.
Sì, certo, apposta. Vai alle Poste Italiane, compra un francobollo per celebrare il nono scudetto consecutivo della Juventus e mandami la lettera di licenziamento con quel francobollo lì, almeno io sono triste.
Non ti è ancora arrivata?
Sono triste per il licenziamento, però almeno c'ho un bel francobollo da collezione, sentiamo.
Ma te l'ho mandato un anno fa, un'ora fa, te la mando ogni ora, non ti è ancora arrivata niente?
Sentiamo i vostri vocali.
Ciao Chiara, ciao Antonio,
ciao.
Buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Massimo, questo accento toscano.
Non so l'argomento perché ho acceso...
Vai, tema libero, quello che vuoi.
Però ecco un'idea mia riguardo ai giovani. Dico che i giovani devono giocare se sono bravi e se sono in condizione di giocare a questi livelli. Altrimenti farli giocare così solo perché sono giovani e va di moda, dire che io faccio giocare i giovani, credo sia controproducente. Che ne pensate? Un saluto e un abbraccio.
Cosa ne pensi?
Hai visto, senza sapere il tema,
Massimo,
lui ha azzeccato.
Da...
cioè,
non mi ricordo dove.
Da Prato.
Da Prato.
Forse,
Massimo da Prato.
No, devono essere. Allora, per giovane, io non intendo uno a 18 anni spaccato, a 19, eccetera. Intanto faccio una battuta. Lo convoco in sede, guardo come arriva, se ha il pantalone a cavallo basso, bassissimo, alto, altissimo, o le cuffie a 1000 prima di entrare nel mio ufficio, dopo averlo fatto aspettare 20 minuti fuori dall'ufficio, come fanno normalmente quando mi convocano a qualche colloquio o qualche riunione importante, e ho imparato queste tecniche, no? E poi certamente sono convocato perché non ho visto solo dei DVD, dei video su YouTube, quanti palleggi fa, quanto la mamma è presente ai suoi allenamenti, quanto me ne parla bene l'ex compagno della mamma, del papà, della nonna, della zia, no? Perché la situazione si complica già un po' quando c'hai lo sponsor che dice... è bravissimo, sa fare benissimo, no? Andrei a vederlo, andrei a visionarlo. Poi, chiaramente, se è cresciuto nel mio settore giovanile, fosse un dirigente di una squadra, e se a 20 anni merita di giocare un under 23, qualche volta, in base al comportamento, in base a cosa fa, in base alle amicizie, tanti fattori, no? Ma la serietà in campo, e se ho come interfaccia un allenatore come Pirlo, io su quel giocatore, e in questo momento mi viene in mente il nome di Frabotta perché è l'unico che possiamo prendere ad esempio negli ultimi anni, no? Cioè, perché devo andare a prendere un giocatore di qua o di là perché me ne hanno parlato bene? Cioè, guardate l'esempio di Rugani, ok? Fate finta che non si chiami Rugani, che sia un altro giocatore, ne parlavano bene tutti. Lo ha lanciato Sarri, poi la Juventus neanche Sarri, perché sei condizionato, lo capisco, ma uscendo da quegli schemi probabilmente un giovane più forte di Rugani, meno forte di Rugani, come Frabotta, dovrebbe avere almeno le sue chance. Io spero che il giocatore Frabotta quest'anno raggiunga un minimo di presenze che possa farci capire se è giusto eventualmente poi criticarlo come facciamo, come faccio, come fanno altri su quello o quell'altro giocatore, no? Ma in base al rendimento, in prima squadra, nel gruppo. Guardate cosa avremmo detto fino all'inizio di questo campionato di Danilo, no? Un passaggio, uno scambio con il Manchester, con Cancelo, tra due giocatori, no? Tra due giocatori che si equivalgono. Vero, falso che sia, intanto quest'anno, per questo inizio di campionato, me lo tengo stretto. Resta ancora un giocatore forse normale, no? Ma che probabilmente ha tenuto nascosto delle potenzialità o che sta dando di più grazie all'impiego, grazie allo supporto anche di un allenatore come Pirlo.
Per quel che riguarda invece Dybala, ci scrivete cosa disse 2 anni or sono il fratello di Dybala? Non andava in sintonia sia sul campo che fuori con CR7. Cosa ha fatto Dybala nell'ultimo anno di Allegri? Poco. Cosa ha fatto Dybala nell'anno di Sarri? Solo 3-5 mesi buoni. Conclusione, giocatore non collocabile, né un 9, né un 10, né un regista. Roberto da Lucca.
Roberto, sono d'accordo con te. Ecco.
Quindi...
dove nasce il problema. Nel senso che se non hai una chiara identità tattica, cioè se non sei messo anche nelle migliori condizioni. Se non sei, se non si costruisce il progetto attorno a questi giocatori, a mio avviso questi giocatori faticano e non poco. Questi giocatori in altre piazze probabilmente non il Barcellona, non, cioè un po' quello che sta capitando a Pjanic, no? Cioè o la Juve o il Barcellona, le problematiche restano quelle. Anzi, probabilmente nel Barcellona sta giocando meno che alla Juventus. Quindi qualcosa vuole anche dire. Ci sta provare a mischiare, ci sta provare a cambiare spogliatoio, però fondamentalmente un giocatore come Dybala, a un giocatore come Dybala, chiaramente o sa e si merita di poter giocare quasi sempre quando sta bene, come il giovane, come il vecchio, come l'esperto, o a mio avviso è uno di quei giocatori che fatica più di altri.
Considerato che Ronaldo costerà circa 400 milioni di euro e si è vinto di meno, considerato che la Juve è diventata Ronaldo dipendente, visto che in sua assenza non riesce a vincere nemmeno contro il Crotone e il Verona, la mia domanda è: quando nel prossimo futuro andrà via, Ronaldo lascia una squadra evoluta o macerie?
Dipende quello che avrai fatto in quegli anni. Bella, bella riflessione. Condivido. Allora, intanto, in due anni non è, cioè, non penso che sia stato preso solo per vincere la Champions, perché se no il progetto sarebbe fallito già due anni su quattro, se resterà quattro anni. Siamo al terzo anno. Gli scudetti li avevamo vinti anche senza Ronaldo, ripeto, ma ragiono veramente senza applicare la passione che ci mette un tifoso, quindi analiticamente, brutalmente, in modo analitico. Dico anche che la squadra o aggiungi tanti mezzi, piccoli, medi, Ronaldo, no? E non sei neanche lì sicuro di vincere, ma certamente ti avvicini di più a quel potenziale di tipo europeo, secondo me. Che cosa lascerà Ronaldo? Io sto vedendo che nel frattempo stai cercando di modificare, di aggiungere De Ligt, di aggiungere Chiesa. Sono quelli i giocatori su cui puoi puntare economicamente, anche dal punto di vista economico. Quindi non si sta aspettando di arrivare veramente a un fine ciclo. E secondo me si è cambiato sempre un po' troppo rispetto a quello che si voleva costruire. Per necessità economiche, e i limiti in ogni annata li abbiamo sotto gli occhi.
Continuate a scrivere al 340 5425 324. Tra qualche minuto avremo al telefono proprio il come ospite. Ce l'abbiamo già al telefono? Mi stai dicendo di sì? Ah, no, no, non avevo capito, pensavo fossimo leggermente in anticipo. Ma allora non tergiversiamo, perché perdere altro tempo, e diamo il benvenuto a Sebastiano Vernazza della Gazzetta dello Sport. Sebastiano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ciao Sebastiano, un piacere averti qui per confrontarci, perché non so se la pensiamo nello stesso modo, penso di sì, la si può pensare diversamente, la si può ragionare, però confrontandosi si capiscono le ragioni da tutti i punti di vista. Anche
abbiamo
perché
un po' mutuato il titolo del tuo articolo.
Sì, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere,
perché
noi riconosciamo sempre la fonte.
Perché la Serie A piange e riempie di soldi i giocatori normali. È stato un po' lo spunto questo tuo articolo per lanciare anche un sondaggio tra i nostri ascoltatori su chi sia per loro il giocatore, il calciatore normale.
Ecco, io lo chiedo a te, Sebastiano, chi sono i giocatori normali e perché, non dico improvvisamente, a volte diventano fenomeni e si sgonfiano anche in fretta, tante volte?
Guarda, i giocatori normali, secondo me, bisogna, come dire, parametrare il concetto di normalità allo stipendio ottenuto o a quello richiesto. Cioè, per esempio, io ho fatto un esempio che questo articolo che mi ha scatenato contro gran parte dei tifosi milanisti, ma secondo me Çalhanoğlu a 7 milioni di euro l'anno netti diventa un giocatore normale. 7 milioni è la cifra che avrebbero richiesto i suoi procuratori in sede di trattativa per il rinnovo del contratto. Visto che siamo a Radio Bianconera, Dybala a 15 milioni netto all'anno, che più o meno, se non ho capito male, è la cifra che starebbe richiedendo appunto per il rinnovo, a quella cifra lì, visti anche i tempi, Dybala diventa un giocatore normale. Cioè, tutto un prezzo, ma il prezzo deve essere congruo. Questo è il senso del mio ragionamento. Poi non ce l'ho né con Çalhanoğlu né con Dybala, non è una questione personale. se Çalhanoğlu ottiene quel che conviene, e Dybala e Inan sono solo contento per loro. Però a questo punto il problema sono le società, che da un lato si lamentano per la crisi economica e dall'altro però magari accettano certi livelli contrattuali, soprattutto in un momento economicamente devastante come questo.
E allora dovrebbero abbassare i proventi, dovrebbero andare a pescare di più tra i giovani? E che cosa secondo te determina il congruo pagamento di un calciatore, il rendimento continuativo nel corso degli anni? Perché a volte prima parlavamo invece di un altro ospite del fatto che magari c'è il calciatore che vive l'annata straordinaria e quindi si rivaluta immediatamente per poi magari vivere quella successiva in maniera un po' più scadente, ma questo fa parte del percorso di un calciatore, avere momenti migliori e momenti più bui.
Sì, ok, questo è vero, però non è che sulla base di 6 mesi, perché per esempio nel caso di Çalhanoğlu di questo stiamo parlando, Çalhanoğlu sta giocando a grandi livelli da 6 mesi, guarda caso da quando al Milan è planato Ibrahimovic, che ha con la sua sola presenza Ibrahimovic ha fatto lievitare il Milan. Vabbè, ma al di là di questo il problema secondo me i tempi sono maturi perché le società facciano cartello, che è una brutta espressione, però è quello che succede in America, nello sport americano, cioè devono, soprattutto in sede di ECA, no? L'associazione dei club europei, dovrebbero cominciare a parlarsi su questo tema e a darsi dei paletti, non farsi la concorrenza, perché il problema qual è? Che Çalhanoğlu chiede 7 milioni, il Milano glieli dà, ma magari trova un club che glieli dà, e questo è il problema, cioè dovrebbero essere le società a fare cartello, ripeto, a fare fronte comune, a darsi dei limiti e dei paletti, un budget, un tetto per gli ingaggi, famoso salary cap americano, non lo so, può essere anche rimodulato in altra maniera, se no i giocatori, soprattutto i giocatori, i procuratori hanno gioco facilissimo, chiedono cifre enormi, poi chiedono 30, ottengono 20, va bene lo stesso, ma non può funzionare così, se no il sistema crolla, questo è evidente.
Sebastiano, legato a questo ragionamento te ne faccio anche un altro. Sei preoccupato anche, dovrebbero anche riflettere su questo le società di calcio così intente un po' in questo momento dettato anche dalla necessità di riflettere su un altro dato. Nell'ultimo turno di campionato gli italiani titolari nell'ultima giornata erano appena 73 su 220. Mai successo da quando si è liberalizzato attorno agli stranieri. Allora, non me ne voglia nessuno, io vedo un mondo globale, ma globale che possa, cioè nell'utilità del servizio che offre. Qual è il tuo pensiero a riguardo?
Ma è un po', cioè ci sono varie cose dentro questo dato, secondo me. Intanto che la cosa, secondo me, è più pericolosa, più pericolosa ma anche più interessante, perché è un fenomeno, diciamo così, generazionale. Il calcio non è più così centrale tra i ragazzi, chiunque abbia dei figli lo sa, se ne accorge, lo tocca con mano. Per quelli della mia generazione, quando eravamo ragazzi noi, quindi un secolo fa, nel 1900,
molto meno, su.
Beh, il secolo scorso, se uno va a indagare, Sebastiano, addirittura un millennio fa.
Noi... No, quando ero ragazzo io, negli anni 70, 80, il calcio era tutto. Avevamo solo il calcio, vivevamo di calcio, ambivamo al calcio. Qualcuno a pallacanestro, come dire, perle piuttosto rare. Il calcio adesso non è più così, i ragazzi hanno altri interessi. Non si gioca più il cosiddetto calcio di strada, si gioca anche poco ormai il calcio degli oratori, c'è in atto un calo demografico, per cui il bacino, come dire, la cantera italiana non è più così ampia. Poi, per carità, il calcio ti sorprende sempre, in questo momento abbiamo una nazionale che che gioca un gran calcio e lo fa con tanti giovani di valore. Quindi anche questo per esempio è un dato che stride col numero che hai appena detto, che è corretto, certamente. Per cui non c'è, secondo me, una regola, una legge. Però insomma rifletterei su questa cosa che ormai per esempio conta quasi di più per i ragazzi lo sport virtuale, la PlayStation e tutte queste robe qui, che lo sport reale. È una cosa che secondo me fra 20, 30 anni, 40 anni pagheremo ancora di più, ecco. E vedremo, toccheremo con mano ancora di più.
Il fatto che gli stadi siano chiusi al pubblico rende ancora più difficile questo meccanismo di ripartenza e di riuscire ad appassionarsi al calcio?
Sì, certo, perché il calcio è partecipazione. Partecipazione vuol dire che ogni tanto allo stadio ci devi andare, ci vai perché ti piace, perché sei tifoso, perché non ti basta stare sul divano. Però il discorso degli stadi in questo momento, oggi, e soprattutto torniamo al punto di partenza, un discorso economico. Alle società sono venuti a mancare introiti importanti. Il botteghino comunque per i grandi club, ma non solo per i grandi club, è una voce importante. Credo siamo sui 30-40 milioni per i grandi club in Italia, sono evaporati in sostanza al botteghino da febbraio oggi. 30-40 milioni anche per la Juventus, per il Milan, per l'Inter sono tanti soldi, ma anche fossero 3 milioni, che ne so, per il Crotone 3 milioni sono tanti soldi. Per cui in questo momento le porte chiuse sono soprattutto un danno economico che purtroppo è destinato a fare danni ancora peggiori se continuiamo a gioco forza a tenere chiusi gli stadi, ecco.
Certo.
Speriamo che appunto nel vaccino.
Senti, un'ultimissima curiosità, del Milan non si conosce esattamente la proprietà, si gira attorno da tanti anni, ci sono problemi economici per tutti i club, c'è chi sta reggendo ma patendo ugualmente anche in cassa per i motivi che abbiamo detto. Ti posso chiedere se sarà un campionato condizionato solo da questi dati o, come stiamo vedendo, un Milan che la società magari può avere dei problemi, ma che in campo in questo momento sta dimostrando che senza troppe pressioni puoi giocare il tuo calcio semplice, onesto e magari arrivare anche in fondo togliendoti qualche soddisfazione.
Ma sì, ma poi sai, nel caso del Milan, sì, come tutti anch'io ho seguito l'inchiesta di Report, ma il discorso è che insomma, quei soldi che sono stati investiti nel Milan, che mi pare sia qualcosa di poco superiore al 500 milioni di euro, quei soldi alla fine sono stati effettivamente tirati fuori, sborsati per così dire dal fondo Elliott. Poi che il fondo Elliott eserciti questa proprietà attraverso altre persone terze, questo è un altro discorso.
Un altro discorso.
Non ho neanche gli strumenti tecnici, faccio giornalista sportivo, quindi non ho né gli strumenti né la competenza per capire certe strutture societarie, però insomma mi risulta insomma che i soldi arrivino dal fondo Elliott, per cui sotto questo aspetto credo che si possa dire appunto che Milan appartenga al fondo Elliott. E più in generale credo che sia questo sia una stagione come quella precedente condizionata da questa emergenza. Il virus ha stravolto tutto, ha falsato, ha mischiato le carte, ha reso difficili gli allenamenti, ha reso difficili le strategie, ha costretto tutti ad adattarsi. Sostanzialmente questo è un campionato in cui faranno bene quelli che sapranno adattarsi alle difficoltà e quelli che avevano già un progetto forte in essere alle spalle, come l'Atalanta, ma soprattutto come il Sassuolo. Il Sassuolo sta raccogliendo adesso, in momenti difficili, quello che ha seminato l'anno scorso con calma.
Sebastiano Vernazza, noi ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, davvero. Sebastiano Vernazza della Gazzetta dello Sport.
Sebastiano, noi ti disturbiamo quando tu scrivi bellissimi articoli, quindi dovremmo scrivere disturbarti
tutti
sempre, ma ogni tanto, lo faremo solo ogni tanto.
Grazie davvero.
Quando ci dai degli spunti anche tu. Grazie.
Alla prossima. Sebastiano Vernazza, appunto, della Gazzetta dello Sport, al 340-5425-324, ancora qualche minuto insieme, anche i vostri messaggi. Ci scrivete: con l'arrivo di Pirlo abbiamo ragionato sui cosiddetti senatori. Oggi sono proprio loro che stanno tradendo, in particolare Chiellini per motivi fisici e Bonucci per motivi tecnici. Quindi tradimento involontario, ecco, si capisce il senso del messaggio dell'ascoltatore. Olivier invece scrive: ci sono nazioni con strutture federali ben organizzate per far emergere i giovani talenti, come per esempio Claire Fontaine in Francia. In Italia invece, col passare degli anni, la federazione ha abbandonato sempre più i giovani calciatori. Lo spartiacque, ci scrive qualcun altro, è stato il dopo Cardiff. I dirigenti non hanno capito che era il momento della rivoluzione. Rischiamo di fare la fine dell'Inter post triplete.
Questo
dici?
È come la pensate. Io darei un'occhiata ultima ai titoli dei giornali online. Tamponi Lazio, adesso vi svelo tutto sulla vicenda Immobile. Così l'avvocato del club: nessun calciatore è entrato in campo con il dubbio che potesse essere positivo. Questo ce lo dirà, oltre che l'avvocato, ce lo sta dicendo l'avvocato della Lazio. Ce
beh,
lo diranno.
Beh, ma che i calciatori ci sta, loro gli viene detto che sei negativo.
Mi sono informato, rischiano anche loro dal punto di vista penale. Perché devi condividere, devi capire bene qual è la tua situazione, analizzare, vedere il tuo referto, cioè non fidarti solo di quello che ti dice il tuo medico sociale, soprattutto se ci sono ombre su quei tamponi. Quindi dal punto di vista sportivo rischierebbero anche il deferimento i calciatori interessati. Adesso capisco un po' di più l'umore nero da parte di Immobile, che probabilmente si è reso conto che c'è poca chiarezza, c'è stata forse anche poca chiarezza nei suoi confronti. Con questo argomento apre il Corriere dello Sport. Inter, Kolarov positivo al coronavirus, salta anche il Real Madrid. Un salto sulle colonne della Gazzetta dello Sport con le ultime dichiarazioni di Antonio Conte: voglio restare tanti anni all'Inter.
Chi vuole restare tanti anni all'Inter? Conte?
Aspetta, perché sono positivo alla tosse in questo momento. Voglio restare tanti anni all'Inter, ma un'altra esperienza in Premier la farei.
Un'altra? No, cioè, perché lui è nato al Chelsea.
Sì,
cosa vinto? Lo scudetto il campionato?
Lo scudetto
si dice in Italia.
Bravissimo.
Campionato.
Sì,
che bravo, Conte. Però. Quindi è colpa dell'Inter se non vince.
Ma no, ma cosa
un
stai dicendo?
Cioè, voglio dire, ha vinto 3 scudetti con la Juve, ha vinto un campionato col Chelsea, se non vince una mazza col...
Ma come ti permetti di parlare così?
Non vince un beneamato con l'Inter, sarà mica colpa sua, è colpa dell'Inter, o no?
Perché metti dei tatuaggi sui tuoi ragionamenti che stiamo facendo in chiusura di puntata per non essere troppo in ritardo?
Una mazza da baseball.
Una mazza da baseball.
Magari poi invece... a fare l'allenatore di baseball. Non ho mai capito niente del baseball.
Solo del baseball?
Del baseball in particolare.
Ah, in particolare.
Anche il tennis
precisa.
Lo capisco molto poco. Non capisco, vedo solo questa pallina e va di qua.
Io guarderei una partita di tennis con te, anche di automobilismo, una gara di automobilismo.
Cioè per me il baseball è uno che prende una pallina, la lancia, l'altro che la colpisce
poi,
con una mazza e poi
il microfono.
Finita la partita. Tutto quello che succede, poi corro da una parte all'altra. Ha detto che vorrebbe restare tanti anni all'Inter.
Vabbè, finiamo in bellezza. Si sono divertiti perché non è arrivato anche Geppetto, oltre che...
Che stupidi.
Guarda come se...
Questi sono loro due che ridono,
Loro
Manu
due.
E Yves.
Manuel, perché c'è il cambio turno? Cioè, ne paghiamo due.
Ne paghiamo le conseguenze noi.
Ne paghiamo le conseguenze.
Turno.
Allora chiudo anche con tutto Sport. Di già.
Chiudi, sì, dobbiamo salutare. C'è Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro, consigliere Juventus. Sai che possono
stare
lì.
Dai, vi lascio col tema
noi.
Di domani. Lo vinceremo il decimo scudetto?
Ma sì, così adesso.
Agnelli ci crede alla nuova sfida.
Cose di calcio finisce qui. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou vi rinnovano l'appuntamento per domani alle 13. Grazie.
Tu sei una speaker normale o qualcos'altro?
Nonostante tutto, grazie Ivi in regia. Ci risentiamo domani. Ciao.
Ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.